87.9 Radio Onda Rossa, buongiorno.
Buongiorno a tutti e tutte.
Allora, quest'oggi volevamo tessere un po' le fila di quelle che sono diversi scenari di guerra che si, come al solito, sono aperti su vari fronti, soprattutto in Medio Oriente e nel nord dell'Africa. E guerre, insomma, che, per cui insomma, non è che si dice o si parla di c'è la guerra, ma ci sono tanti fronti, evidentemente scacchieri molto importanti.
Sì, gli Stati Uniti sicuramente da anni perseguono la strategia del regime change in Iran. Abbiamo visto un avvicendarsi di amministrazioni che sicuramente sempre nel Medio Oriente hanno appunto diverse tattiche. Abbiamo visto un Obama che prediligeva una guerra per interposta persona, interposta milizia, mentre adesso è stato sostituito da Donald Trump, che, a quanto abbiamo purtroppo scoperto, preferisce un attacco diretto, ma comunque sempre di regime change in Iran stiamo parlando. È appunto l'Iran dalla rivoluzione comeinista è sicuramente la bestia da sconfiggere. Si è parlato di guerra allo Stato Islamico, ma fondamentalmente il re abbastanza nudo sta venendo fuori che il vero nemico è sempre stato l'Iran, e lo Stato Islamico è semplicemente stato un motivo per cui gli Stati Uniti e tanti paesi occidentali, Italia compresa, hanno approfittato per rimettere le proprie truppe in Iraq. E quindi siamo arrivati all'omicidio di Qassem Soleimani il 3 gennaio scorso, in cui appunto questa guerra è esplosa, ma è una guerra sicuramente che a bassa intensità è stata combattuta negli ultimi 10-20 anni. E capiamo un attimo chi era questo Qassem Soleimani, perché è importante il fatto che gli Stati Uniti lo abbiano ucciso. Insomma, Qassem Soleimani probabilmente la figura politica più amata, più amata dell'Iran, ce lo dicono i suoi funerali giganteschi, uno talmente grande a Teheran in cui sono morte addirittura 50 persone. Insomma, parliamo di quasi una figura religiosa in questo senso. E questo perché in Iran c'è probabilmente una sensazione di essere in guerra, essere attaccati. L'Iran subisce delle sanzioni fortissime da anni. Ci sono stati moti negli ultimi 2 anni all'interno dell'Iran per l'innalzamento dei beni di prima necessità. L'anno scorso addirittura delle rivolte dovute all'innalzamento del prezzo delle uova e della carne di pollo. Quindi questo è quello di cui stiamo parlando. Quindi c'è una guerra, un tentativo di strangolamento economico statunitense, e a cui l'Iran risponde con una guerra a bassa intensità in tutto il Medio Oriente. Quindi abbiamo il sostegno, insomma, di Qassem Soleimani. Si parla, per quel che riguarda la strategia dei tunnel di Gaza, per la battaglia di Aleppo, addirittura si dice che fosse presente nella guerra tra Israele e Libano del 2006, quindi la riconquista di Palmira, il sostegno alle milizie sciite in Iraq, e probabilmente anche il sostegno agli Houthi in Yemen. Quindi una guerra a bassa intensità che si combatte dallo Yemen al Libano, alla Siria e anche in Iraq. E quindi questo, ed è una bassa intensità a cui gli Stati Uniti per cui gli Stati Uniti pian piano stanno venendo espulsi dall'Iraq. Quindi questo omicidio è stato proprio un atto enorme, perché appunto è stato ucciso un generale straniero all'interno di una macchina, accompagnato da militari iracheni, perché ricordiamo che le milizie sciite sì, sono milizie paramilitari, ma sono comunque coordinate con, stanno venendo riassorbite dall'esercito iracheno.
Visto l'accordo che ha fatto, insomma, che è stato fatto dopo le ultime elezioni proprio con gli sciiti, e quindi
sì,
per questo motivo
gli sciiti sono la componente numericamente più importante dell'Iraq, e quindi proprio sull'Iraq si combatte questa guerra. Ci sono appunto evidentemente pressioni economiche statunitensi, contrastate da legami molto stretti con l'Iran. L'Iran è il primo esportatore, è il primo importatore dei prodotti iracheni, ed è il secondo esportatore, insomma, dopo la Cina in Iraq. Quindi ci sono sicuramente fortissimi legami economici. E adesso, dopo l'omicidio di Soleimani, tramite appunto insomma il loro peso politico, stanno tentando di espellere l'esercito statunitense dall'Iraq, cosa che potrebbe avvenire, lo dice anche se ne sono accorti anche sulla CNN. Quindi neanche si capisce benissimo quale fosse il risultato che Trump volesse ottenere con questo omicidio. Sappiamo che a un certo punto Trump ha smesso di twittare, che è una cosa rarissima. Trump twitta una volta ogni quarto d'ora, barra una volta ogni 10 minuti. A un certo punto ha smesso di twittare per 24 ore, e poi è avvenuto questo omicidio che il Pentagono ha confermato essere soprattutto deciso dal presidente stesso. Quindi è un qualcosa che il Pentagono di solito non fa, per cui evidentemente ci sono forti contrasti sul tipo di strategia da adottare contro l'Iran. Sicuramente quella dello strangolamento economico è la più efficace di tutte, e è una cosa estremamente sentita all'interno dell'Iran. Insomma, immaginate, voi non so, siete abituati a svegliarvi e fare acquisti su Amazon, immaginate che la vostra scheda non funzioni più perché il vostro conto in banca è stato bloccato, questo a livello nazionale, e non possiate appunto comprarvi le cose su internet. Questa è una cavolata, ovviamente, però per far capire che gli iraniani non possono peraltro viaggiare, hanno delle fortissime limitazioni sulla propria vita, ma queste ovviamente sono minchiate, perché appunto parlavamo poco fa dell'aumento del prezzo delle uova, dell'aumento del prezzo della carne di pollo. Quindi è una pressione sentita da tutta la popolazione, è una popolazione che sicuramente non ama gli ayatollah, e probabilmente in cui probabilmente appunto la figura dei Soleimani era una figura anche più amata della guida suprema stessa. Ucciderlo quindi ha tolto un punto di riferimento, ma anche un punto di riferimento anche dall'esterno verso l'interno, anche perché era probabilmente una delle figure con cui dall'estero si poteva avviare delle trattative. Quindi anzi è stato ucciso proprio mentre tentava di intavolare delle trattative di pace con l'Arabia Saudita. La sua era una visita ufficiale. Trump ha dichiarato che è stato grazie all'intelligence statunitense che sono riusciti a ucciderlo. In realtà era una visita ufficiale, non c'era nulla di segreto, era semplicemente la visita ufficiale di una personalità politica estera all'interno dell'Iraq. E la comunicazione probabilmente è arrivata dall'Arabia Saudita, che ha avvertito gli statunitensi che sarebbe arrivato a quell'ora in quel posto, e loro tranquillamente l'hanno ammazzato con un drone partito dal Kuwait. Si è parlato, cioè si è anche sospettato che il drone potesse essere partito da Sigonella stessa, ma dopo un paio di giorni per controllare il governo italiano ha smentito. Chissà appunto perché ci hanno messo un paio di giorni, probabilmente ci è voluto così tanto per reperire le informazioni da cosa o non cosa parta dalle basi americane verso il Medio Oriente. Quindi neanche ricordiamo a ascoltatrici e ascoltatori che in Italia ci sono circa 100 basi statunitensi, quella in Toscana è la più grande d'Europa, ci sono basi importantissime come quella di Eviano, dove sono stoccate 50 testate nucleari, ma probabilmente anche altre 50 provenienti dalla Turchia. Non si capisce bene se le stiano riportando indietro o se le vogliano lasciare in Italia. Comunque appunto, dato che la Turchia si è dimostrata non essere così affidabile per gli Stati Uniti, perché persegue i propri fini e i propri soprattutto legami con la Russia, queste testate sono state ritirate e stanno adesso ad Aviano. Quindi abbiamo in Italia le basi più importanti, sicuramente delle importanti basi aeree da cui potrebbe partire un eventuale attacco aereo sull'Iran qualora partisse la guerra, come quella di Aviano, ma anche basi come Sigonella o il Muos in Sicilia, che sono fondamentali per il controllo dei droni e per la guerra dei droni, che è una guerra che fa centinaia di morti l'anno, morti ordinati direttamente dal presidente degli Stati Uniti, che sta lì e osserva le esecuzioni che vengono portate avanti come in un videogioco su un mega schermo, con questi che gli dicono questa persona è ancora viva per 2 minuti, è ancora viva per 1 minuto, e gli fanno il conto alla rovescia, come ci ha raccontato Trump nei suoi fundraising preelettorali.
Allora, tutto ciò anche per dire questo, la cosa che oggi si apre anche la conferenza di Berlino, si parla dell'altro fronte di guerra aperto che vede sempre anche l'Italia, insomma, sempre molto coinvolta. Volevamo semplicemente leggervi 2 aperture di giornali. Se parliamo del Manifesto, che dice: di male in greggio, oggi a Berlino la conferenza sulla Libia patrocinata da Putin ed Erdogan, sul vertice già incerto precipita il ricatto di Haftar che chiude i pozzi petroliferi. L'ONU, conseguenze devastanti, no di Al-Sisi alla presenza di truppe turche, Grecia ed Egitto contro il patto tra Ankara e Tripoli sulle trivellazioni nel Mediterraneo. In arrivo il segretario di Stato USA Pompeo e la presidente von der Leyen, l'Italia ai margini. In pochissime righe vengono racchiusi e si parla, insomma, di tantissimi stati coinvolti per quanto riguarda la questione libica, che poi insomma è sicuramente molto legato a quello che sta succedendo in Iraq, che vede ritornare ancora di più, sempre di più protagonista a livello internazionale la Turchia, che per molti anni si era ritirata nei confini interni. E anche la stampa: Libia, Berlino, prove d'intesa, Haftar minaccia, chiudo i pozzi, la mossa del generale contro Sarraj, Ankara, non ce ne andremo, Tripoli è nostra da 500 anni. Quindi siamo a rivendicazioni qui peggio da 500 anni. Quindi diciamo il grande sultanato che ritorna e che diverse volte abbiamo raccontato anche dai microfoni di questa radio. Quindi sembra che non c'è o non viene più raffigurato un modello di guerra, di bombardamento quotidiano o quel modello Siria, insomma, che abbiamo visto, perché continua da diversi anni, ma un vento di guerra a bassa intensità costante che va avanti ormai, secondo me, da 30 anni. Insomma, la questione Iraq è ormai dal 91 che ce la portiamo avanti. E per dire anche, insomma, prima era stato annunciato invece. I venti di guerra ci sono e il movimento antimilitarista che tanto è sceso piazza in Italia nel corso degli anni 2000 soprattutto, ma anche negli anni 90, dove è finito? Ecco, vorremmo un po' sollecitare la discussione anche con chi ascolta Radio Onda Rossa questa mattina, quindi invitarvi anche a telefonare allo 06 49 1750 per capire. Si muove qualcosa contro le basi militari americane? Si diceva ce ne sono 100 in Italia e in questi giorni abbiamo sentito Sigonella, dove insomma un'assemblea partecipata e anche un'iniziativa partecipata, quindi sembra che qualcosa si muove e qualcosa si è mosso anche ad Aviano. Ci collegheremo fra un po' con la rete Disarmo, perché per il prossimo 25 gennaio, quindi per sabato prossimo, è stata indetta a livello internazionale una mobilitazione, una giornata mondiale contro le armi e contro la guerra, ma soprattutto sulla questione delle armi, di essere un territorio, l'Italia, che è una delle fornitrici di armi più importanti, quindi anche quando si parla l'Italia sta ai margini, è in realtà una falsità, non è vero che l'Italia sta ai margini diciamo con lo scarpone sul territorio forse, però poi a livello di esportazione e quindi di coinvolgimento della vendita di armi, l'Italia non è certo un paese che sta ai margini. Ci faremo raccontare di quanto è aumentato il fatturato d'esportazione delle armi del nostro paese, di quanto insomma le nostre basi sono trampolino di lancio per droni, missili vari, per aerei vari, insomma, quindi l'Italia si può dire tutto tranne che sul versante guerra sia ai margini. Infatti questo è il manifesto, come se appunto la trattativa poi di spartizione di un territorio passasse da incontri internazionali e poi su quello che è anche un fattore economico. E proprio sul cercheremo insomma anche di affrontare un po' tutto questo.
Sì, quello che appunto noi ci vorremmo chiedere è che fine ha fatto il movimento antimilitarista, ma più che altro perché? Qual è il problema, cosa ci blocca? Ricordiamo che appunto abbiamo vissuto tantissime guerre dall'invasione dell'Iraq, ricordiamo anche il bombardamento della Serbia, per cui ci fu un forte movimento contrario ai bombardamenti, ricordiamo sicuramente quello dell'Iraq del 2003, in cui addirittura 2 milioni di persone scesero in piazza. Poi qualcosa è cambiato, sicuramente una incapacità di analisi della situazione, il non capire dove si collochi l'Italia e che cosa dovremmo fare, insomma, quindi prima del che fare c'è stato proprio un'incapacità di leggere gli eventi. Siamo passati dal manifestare contro il bombardamento dell'Iraq al manifestare pro quasi il bombardamento della Libia. Ricordiamo che nel 2011 c'è stata una fortissima campagna contro Gheddafi, poco prima del bombardamento della NATO, che ha coperto tutta quell'operazione, in cui appunto moltissimi compagni finirono in mezzo, probabilmente per completa incapacità di leggere che cosa stava succedendo. Sicuramente Gheddafi non era una personalità amata dai compagni, ricordiamo che aveva fatto accordi con Berlusconi per creare i famosi lager libici, però quando è stato bombardato è stato sostituito da persone che sono evidentemente anche peggio di lui. La situazione in Libia è precipitata e quindi c'è stata un'incapacità di capire dove si stava andando e qual era la campagna mediatica che si stava muovendo, e adesso ci troviamo impotenti nel assistere ad un disastro enorme. La stessa incapacità di lettura probabilmente si estende a tutto il Medio Oriente, e c'è appunto un'incapacità di capire quanto pesanti siano le sanzioni economiche imposte dagli Stati Uniti all'Iran, ma anche alla Siria e al Libano. Ricordiamo che il problema nello stretto di Hormuz, con il sequestro di petroliere britanniche e giapponesi, è stato semplicemente il seguito del sequestro di una nave petroliera iraniana bloccata nello stretto di Gibilterra da parà britannici, che era diretta verso la Siria, che non riesce a produrre energia elettrica se non grazie all'appoggio dell'Iran e del petrolio iraniano, che però appunto deve prendere, non avendo un diretto collegamento via terra tramite l'Iraq, perché gli americani bombardano fondamentalmente i convogli che tentino di entrare all'interno dei valichi siriani, e sono costretti appunto a passare tramite petroliere che fanno il giro da Gibilterra o da Suez, e proprio a Suez invece, a seguito dell'attacco sulle raffinerie di petrolio saudite, un'altra petroliera iraniana è stata presa di mira da missili sauditi. Abbiamo una corrispondenza.
Buongiorno. Allora, siamo in collegamento con Maurizio Simoncelli, che salutiamo, di Rete Disarmo, di Archivio Rete Disarmo. Ciao.
Ciao, buongiorno.
Allora, buongiorno, senti, con te volevamo un po' fare, poi hai sentito la nostra introduzione, volevamo un po' fare un punto sulla situazione per quanto riguarda la questione delle armi e delle basi militari e del coinvolgimento dell'Italia in quelli che sono venti di guerra ormai decennali e che ci vedono comunque protagonisti.
Sì, dunque intanto precisiamo, sono dell'Istituto di Ricerca Internazionale Archivio Disarmo, che è un istituto di ricerca che fa parte del network Rete Italiana Disarmo, così chiamiamo, perché la parola disarmo ricorre in tutte e due. Bene, allora il quadro è questo, che le esportazioni di armi generali a livello mondiale verso il Medio Oriente sono andate crescendo esponenzialmente in questi ultimi anni. Nel quinquennio 2003-2007 il Medio Oriente, area Medio Orientale, riceveva il 2%, oggi riceve il 35% delle esportazioni mondiali, quindi la dice lunga, più di un terzo delle esportazioni mondiali vanno lì, quindi tutti quanti sono interessati poi in realtà commercialmente con questi prodotti particolari a esportare, e in particolare anche l'Unione Europea, che afferma più volte di volersi impegnare per la pace. Poi se andiamo a vedere i dati ufficiali che ci provengono dalla relazione dell'Unione Europea sulle esportazioni di armamenti, ci risulta che i principali fornitori di armamenti sono nell'ordine Francia, Italia, Gran Bretagna e Germania. Quindi queste guerre che ci sono nel Medio Oriente sono combattute con le nostre armi, questo è il primo dato fondamentale. Per quello che riguarda l'Italia, nel corso degli anni ha progressivamente aumentato le proprie esportazioni verso l'area medio orientale. Oggi noi siamo arrivati ad avere, almeno oggi, insomma, i dati che noi abbiamo dell'ultima relazione che ci ha fornito il governo, quindi la relazione fornita al Parlamento in base alla legge 185 del 90, noi sappiamo che le esportazioni delle armi italiane verso l'area medio orientale sono particolarmente significative. In realtà sono una decina di anni che le nostre esportazioni, diciamo a partire dal 2006-2007, hanno cominciato a conoscere un boom significativo, addirittura triplicandosi o quintuplicandosi addirittura in alcuni momenti. Noi ad oggi abbiamo addirittura ben 84 paesi che acquistano armi dall'Italia, quindi metà del mondo.
Metà del 84 paesi sono tanti.
Sono tanti, questi sono i dati ufficiali della relazione governativa, 84 paesi, dai 56 che avevamo negli anni 90, ecco, per cui non dico che c'è stato un incremento
quasi il doppio.
100%, ma insomma notevole. Le esportazioni di armi sono destinate per il 72,8% a paesi non NATO e non Unione Europea, quindi altri paesi fuori da queste due grandi alleanze. E in particolare stiamo parlando sempre dei dati del 2018, gli ultimi che abbiamo ufficiali, verso l'Africa settentrionale, vicino al Medio Oriente, noi abbiamo esportato ben il 48,27%, cioè la metà delle nostre esportazioni di armi sono indirizzate proprio verso le aree calde dove ci sono i conflitti, dal Nord Africa, Libia, eccetera, eccetera, più tutto il Medio Oriente, e quindi effettivamente noi diamo un contributo significativo. Per capirci, nel 2014 abbiamo esportato per 740 milioni, adesso esportiamo nel 2018, abbiamo più che triplicato questa cifra di esportazioni verso in paesi del Medio Oriente e Nord Africa. Quindi è particolarmente rilevante le nostre esportazioni nell'area del Mediterraneo, che è un'area praticamente di casa, dove noi sì, proprio geograficamente siamo protesi. E questo ovviamente fa sì che poi queste armi siano da un lato destinate ufficialmente ai governi, quindi sono esportazioni ufficiali, ma poi nel momento in cui ci troviamo in una situazione di conflitto, ovviamente queste armi e queste munizioni, perché poi la cifra comprende armi e munizioni, queste armi e munizioni inevitabilmente non sono più controllate, per cui nulla di strano se poi magari si ritrovano in altri paesi, in altri paesi, così via. Esempio classico ripetuto all'infinito è quello delle nostre forniture di armi al regime di Gheddafi, e enormi esportazioni che poi, quando c'è stata la caduta del regime, si sono distribuite per vie infinite, sono arrivate nel Mali, sono arrivate in Palestina, sono arrivate in Siria e dovunque, in diverse mani, perché poi a quel punto, nella situazione di instabilità, di conflitto e quant'altro, ovviamente non si controlla più. Quello che è peggio è poi l'elemento delle cosiddette armi piccole e leggere. Secondo le Nazioni Unite noi siamo il secondo paese a livello mondiale come esportatori di armi piccole e leggere, cioè pistole, fucili, mitragliatrici, che sono per la maggior parte le armi che poi vengono utilizzate, non è che vengono utilizzate poi in queste guerre infinite e grandi sistemi d'arma tipo portaerei o altro, insomma, spesso e volentieri appunto nelle guerre, guerriglie e quant'altro vengono usate queste armi piccole e leggere, che sono quelle che poi fanno le vittime. Il segretario delle Nazioni Unite a suo tempo disse che sono queste le vere armi di distruzione di massa.
Sì, io ho una domanda che pertiene non tantissimo su questo che abbiamo detto adesso, più che altro riguardo al tema della trasmissione di oggi. La domanda è: perché non c'è più un movimento antimilitarista in Italia? Che fine ha fatto? Appunto, ricordavamo che nel 2003 ci sono state enormi manifestazioni contro il bombardamento dell'Iraq. C'era evidentemente una guerra dichiarata, una guerra in cui l'Italia era coinvolta direttamente. Adesso sicuramente c'è una difficoltà di lettura di quello che sta succedendo, ma perché non scendiamo più in piazza contro la guerra? Cos'è successo?
Beh, il discorso è certamente ampio. In primo luogo vediamo che è difficile anche per le forze politiche avere delle grandi manifestazioni oceaniche di piazza. Quindi c'è dei cambiamenti sociali significativi. Poi non dobbiamo dimenticare che le grandi manifestazioni contro la corsa agli armamenti, le guerre e così via, che ci sono state. Io ricordo personalmente quella contro gli euromissili ai primi anni 80, poi ricordiamo quella successiva contro la guerra all'Iraq. In Italia, in tutto il mondo, la società civile è scesa in piazza, i governi non ne hanno tenuto assolutamente conto. Quindi evidentemente questo è un segnale che ci dice che il nostro sistema democratico mostra una insensibilità alla posizione dell'opinione pubblica. Io che sono di formazione storica potrei ricordare anche la prima guerra mondiale, da poco abbiamo ricordato il centenario, no? Ecco, anche lì si è entrati in guerra, nella prima guerra mondiale, quando l'opinione pubblica, la maggior parte della popolazione era contraria. I governi si muovono indipendentemente da quello che fa
soprattutto se ci sono insomma interessi economici così grossi.
Sicuramente questo è uno degli elementi importanti. Non è casuale che nel Medio Oriente e Nord Africa ci siano guerre di continuo da decenni. Sono legate alla grande risorsa del petrolio e del gas, risorse che sono fondamentali per il nostro sistema economico mondiale, e questo fa sì che queste guerre finiscono da una parte, iniziano dall'altra, ma è assolutamente consono al modello di sviluppo e al tipo di rapporti che sono stati impostati dopo la seconda guerra mondiale, quando si è già visto palesemente che il sogno delle Nazioni Unite di un organismo internazionale che dovesse gestire le varie dispute tra gli stati era stato messo immediatamente all'angolo da una serie di eventi significativi nell'ambito della cosiddetta guerra fredda, con la creazione prima della NATO e poi successivamente del patto di Varsavia, che mettevano veramente fuori gioco di fatto un'azione autonoma e indipendente delle Nazioni Unite, che si sono trovate a gestire negli anni quello che potevano fare, e troppo hanno fatto, diciamo, rispetto al sistema di veti che le ha paralizzate praticamente. Quindi questo è un dato di fatto. Il movimento pacifista però non è che è scomparso, opera in altro modo. Il movimento è di per se stesso un fenomeno carsico, no? Non è un'organizzazione politica organizzata, strutturata, con una propria segreteria nazionale e così via. Esistono delle realtà che si muovono, si organizzano autonomamente, stanno in contatto, ma che sono piccole realtà, e che in situazioni come quella attuale poi riescono ad attivare una serie di sinergie tra varie associazioni, per cui per esempio, appunto, dicevamo, il prossimo 25 gennaio ci sarà una manifestazione diffusa su tutto il territorio nazionale, lanciata appunto dalla rete Disarmo insieme ad altre organizzazioni, che appunto, diciamo, si ispirano a una visione di tipo pacifista, per così dire, con termine molto generico ovviamente, ma quello che è interessante è che sono decine e decine le associazioni, organizzazioni, gruppi locali eccetera che stanno aderendo, mostrando che in realtà da parte della società civile, seppur appunto frammentata in questo modo in una miriade di gruppi che operano nei più svariati settori, che però mostrano una sensibilità su questi temi, e per cui in tutte le città e cittadine, paesi italiani, il 25 aprile ci saranno dei presidi delle mobilitazioni per ricordare che la società civile vorrebbe non missioni di guerra ma missioni di pace.
Senti, come nasce questa giornata del 25 gennaio a livello internazionale e poi a livello locale, se ci sono degli appuntamenti specifici?
Dunque, a livello internazionale vi sono delle iniziative che sono state avviate negli Stati Uniti, e pertanto Rete Pace, che è un network di associazioni a cui aderiscono dalle ACLI alla GESCI, all'ARCI e altri organismi anche più piccolini o istituti di ricerca come il mio, ha ritenuto opportuno in un momento di tensione, di forte possibilità di un conflitto, ha ritenuto opportuno dare un segnale, tenendo presente che in questi anni si è realizzato anche una modalità di lavoro comune tra varie realtà che sono molto differenti, che non sono tutte quante connesse all'ispirazione propriamente pacifista. Noi abbiamo attualmente una campagna che stiamo portando avanti da 2-3 anni circa per bloccare le esportazioni di armi all'Arabia Saudita, in particolare le bombe della RQM sarda, e questo coordinamento informale che si è creato vede la partecipazione non solo delle due principali reti pacifiste, la Rete Italiana di Disarmo e la Rete Pace, ma anche di altre realtà come per esempio Oxfam, Medici Senza Frontiere, Amnesty International, Banca Etica, il Movimento dei Focolari, quindi realtà molto diverse, con prospettive operative molto diverse, ma che si sono ritrovate a lavorare su questo. E in questi anni abbiamo fatto un pressing al punto tale che siamo riusciti a far sì che il governo dicesse nell'estate scorsa che provvedeva a bloccare queste esportazioni di armi. Ad oggi ancora questo non mi sembra che sia avvenuto, ma insomma il lavoro è molto difficile, perché ogni volta che si parla di bloccare l'esportazione di armi e di munizioni nei paesi in guerra, immediatamente da parte industriale c'è il ricatto occupazionale, allora noi licenziamo, allora noi mettiamo cassa integrazione gli operai, e quindi allo stesso modo come avviene a Taranto con l'Ilva, si mette in discussione il posto di lavoro in alternativa rispetto alla salute della popolazione che vive lì a Taranto, e in modo molto più brutale anche la vendita delle bombe che vengono usate per bombardare anche ospedali, ambulatori, scuole, scuolabus, case di civili eccetera, viene fatto il ricatto: se non esportiamo queste armi noi licenziamo. Questa è la storia che si ripete da decenni, nonostante che noi abbiamo una legge da 185 del 90 che al suo interno parla anche di un impegno per la diversificazione produttiva, cioè per far sì che queste aziende che producono solamente nel settore militare possano essere aiutate a produrre anche nel settore civile, in modo tale da poter assorbire eventuali contraccolpi di un blocco nelle esportazioni, di un embargo che potrebbe essere non solo italiano, ma potrebbe essere anche dell'Unione Europea, potrebbe essere dell'ONU e quant'altro, perché altrimenti queste aziende si trovano inevitabilmente a dover esportare senza poter guardare esattamente dove vanno a finire queste armi, anzi sapendolo esattamente, ma indipendentemente dal fatto che le conseguenze di queste esportazioni sono quelle di guerre infinite e di massacri di popolazione. Sappiamo che nelle guerre contemporanee tra il 70 e l'80% delle vittime sono civili.
Ben ricordo, in Italia c'era una legge che vietava le esportazioni di armi in paesi in guerra e paesi insomma in cui si sospettava che le armi sarebbero potute essere utilizzate in operazioni contro civili. C'è ancora questa legge?
La legge è stata approvata nel 1990, è la 185, ci sono voluti circa 15 anni per farla approvare, che iniziamo la campagna a metà degli anni 70, e esprime chiaramente questo principio proprio all'articolo 1. in cui si vieta l'esportazione dei paesi in guerra a paesi dove non c'è rispetto ai diritti umani e così, dove ci sono gli embarghi internazionali e così via. Però all'articolo 1 sempre la legge dice che il governo può autorizzare queste esportazioni e in deroga a questi criteri e assumendosene le responsabilità dopo aver sentito il parere del Parlamento. Il governo queste esportazioni ha sempre autorizzate ma non ha mai sentito il parere del Parlamento. Ha solamente un anno dopo presentato la relazione comunicando che aveva esportato queste armi e munizioni, non l'altro. Ma un altro elemento grave che c'è all'interno della legge, che è come dire l'escamotage per cui è facile aggirarla, è che non si applicano questi criteri ai paesi con cui l'Italia ha accordi di cooperazione militare. E siccome l'Italia ha nel corso degli anni effettuato numerosi accordi di cooperazione militare, noi abbiamo fatto uno studio che è disponibile anche sul nostro sito online, abbiamo fatto 2-3 anni fa, insomma risultava che l'Italia aveva stipulato circa una cinquantina di accordi di cooperazione militare con paesi extra NATO, extra UE, quindi stiamo parlando di altri paesi ancora. E quindi praticamente è un modo per aggirare la legge, tant'è vero che lo stesso presidente Mattarella, anni fa, prima ancora di essere presidente, dichiarò in commissione, diceva questo è un modo proprio per vanificare la legge, e così infatti è. Per cui si esporta, basta che si firma un accordo di cooperazione militare da parte del Parlamento con l'autorizzazione del Parlamento e ecco lì che il gioco è fatto, tenendo presente che questi accordi di cooperazione militare, così come vengono presentati al Parlamento, sono estremamente generici, parlano di addestramento, parlano di aiuti nella formazione del personale e così via, quindi diciamo nell'accordo non c'è scritto questo, però una delle conseguenze è questa. Comunque noi abbiamo non solo la legge 185 al 90, abbiamo anche delle norme europee adottate da una decina d'anni e da pochi anni è stata anche adottata un accordo internazionale, un trattato internazionale sul commercio degli armamenti in sede ONU, che l'Italia ha firmato, che sia le norme europee che le norme internazionali del trattato ATT, Armistice Treaty, dicono la stessa cosa, che non bisogna esportare ai paesi in cui ci sono guerre, dittature, violazioni dei diritti umani, anche nel caso in cui uno possa avere il sospetto che possa avvenire questo. Quindi comunque gli strumenti giuridici ci stanno, il problema di fondo è che i governi nel corso degli anni, abbiamo visto, non hanno mai rispettato le norme e le leggi sia nazionali che internazionali.
Senti, ritornando invece alla data del 25 gennaio, quali sono le piazze che ci saranno, se ce n'è una, se ce ne sono diverse?
In questi giorni proprio sul sito della Rete Pace stanno pubblicando i vari gruppi che si stanno organizzando. Io sinceramente so che a Roma ci saranno delle iniziative, ma ho notizie leggendo un po' le mail che ci giungono dei gruppi che si stanno organizzando in tutti i paesi, quindi basta andare sul sito di Rete Pace e lì troviamo l'elenco di tutti i luoghi dove stanno organizzando, proprio in questi giorni stanno organizzando e stanno facendo un elenco delle varie realtà che saranno attive il 25 gennaio prossimo.
Sì, sul sito della Rete Pace si legge sabato 25 gennaio 2020, giornata mobilitazione internazionale per la pace, c'è un lunghissimo appello quello che è lungo è l'elenco delle firme, però effettivamente le iniziative specifiche non ci sono.
So quello che devono pubblicare, dalle notizie che mi sono giunte stavano raccogliendo in questi giorni le indicazioni dei vari gruppi che fanno, saranno attività il sabato 25. Però non essendo io propriamente dentro all'organizzazione dell'evento non ti so dire, so che però stanno giungendo già delle segnalazioni dei vari gruppi che si stanno organizzando, quindi credo che nel giro di pochi giorni si può sapere chi è che organizza nelle varie località.
Sì, ci sono una serie di punti, leggiamo rapidamente: opporsi alla proposta di impiego della NATO in Iraq e Medio Oriente, negare l'uso delle basi USA in Italia, bloccare l'acquisto degli F-35, fermare la vendita delle armi ai paesi in guerra come sancito dalla legge 185, appunto, ritirare i soldati dall'Iraq e dall'Afghanistan, adoperarsi per la sicurezza del contingente italiano, vabbè, di UNIFIL in Libano, aderire al trattato per la messa al bando delle armi nucleari, sostenere in sede europea la necessità di mantenere vivo l'accordo sul nucleare iraniano, porre all'interno dell'Unione Europea la questione dei rapporti USA-UE. Quindi, ma mi sembrano punti abbastanza, tutti abbastanza condivisibili.
Sì, sono i punti
il minimo, insomma.
Sta muovendo il Movimento della Pace Italiano. In particolare, appunto, stiamo in questi ultimi tempi anche cominciando ad affrontare anche la questione della difesa in ambito dell'Unione Europea e la questione della difesa in ambito NATO, che occorre oggettivamente fare una riflessione e vedere come poi in realtà, questa è una mia come una mia posizione, che come in realtà è, al di là delle parole, siano effettivamente in contrasto le due linee, che una cosa è la linea della difesa atlantica, diventa effettivamente un'antitesi. Il momento in cui l'Unione Europea avesse una propria politica estera, una propria politica di sicurezza, certamente potrebbe essere una forza concorrente a quella degli Stati Uniti, che invece ci tengono ad avere la leadership dell'Alleanza Atlantica. Questo è un dato di fatto, tant'è vero che abbiamo visto nel corso dei decenni l'Unione Europea, al di là delle parole, non è mai riuscita a realizzare uno straccio di politica nella difesa vera e propria. Tutte le varie dichiarazioni ufficiali poi si sono concretizzate in una prospettiva di sostegno economico all'industria degli armamenti europea, quindi finanziamento per realizzare determinati sistemi d'arma, come per esempio il drone europeo, oppure nel settore della cyber war e così via. Ma insomma, in realtà la politica di difesa e di sicurezza è strettamente legata alla politica estera, e vediamo che l'Unione Europea va praticamente in ordine sparso, e questa è purtroppo la grande debolezza di questo sogno europeo di Altiero Spinelli ed altri, che aveva individuato appunto nella prospettiva di avere una forma di Stati Uniti europea, una modalità che potesse portare a un modo diverso di approcciare i rapporti internazionali.
Va bene, quindi non so se vuoi ripetere qualcosa, se hai altro da comunicare, se vuoi darci dei riferimenti, insomma, siti su cui appunto andare a cercare questa iniziativa del 25 gennaio.
Sì,
e anche i vostri siti.
Il riferimento per l'iniziativa del 25 gennaio è sicuramente il sito di Rete Pace, che sta coordinando tutto quanto, tenendo presente che i tempi sono stati particolarmente stretti, nel senso che gli avvenimenti sono di poco più di una settimana fa, quindi si è deciso rapidissimamente, si è cercato di organizzare il tutto in tempi a dir poco brevissimi, e quindi questo è uno dei motivi per cui ancora non sono stati pubblicati i luoghi dove ci saranno queste iniziative, che però, appunto, ripeto, è questione veramente di ore. E quindi il 25 in tutte le parti d'Italia, nei grandi centri come nei piccoli centri, invitiamo tutti quanti, tutte le persone sensibili, a mettersi in contatto con Rete Pace, e comunque attivare anche al loro interno, da quei gruppi che conoscono, e attivarsi per fare delle iniziative in questo senso. Poi per chi volesse invece approfondire queste tematiche sul commercio delle armi, sulle spese militari, sui trattati firmati dall'Italia e poi non rispettati e quant'altro, io do l'indicazione di poter consultare il sito del nostro istituto www.archivodisarmo.it e lì potete trovare veramente una miniera infinita di dati e informazioni, visto che è dal 1982 che pubblichiamo rapporti, ricerche e studi con la cadenza mensile, per cui chi vuole avere informazioni sugli arsenali nucleari convenzionali, missioni di skipping, uranio impoverito, tutto quello che riguarda, diciamo, la politica di difesa e della sicurezza, può guardare lì. Ultimamente, proprio questa settimana, abbiamo pubblicato un report sull'Iraq, sulla vicenda irachena, sull'Iran, sulla questione del nucleare, quindi chi vuole può trovare informazioni sul nostro sito in abbondanza, ecco.
Va bene, allora
ti ringraziamo e ci risentiamo presto.
D'accordo,
grazie,
buon lavoro.
Grazie, ciao. Allora, questo è un lungo intervento di racconto e di punti, appunto. C'è questo appuntamento del 25 gennaio prossimo, tuttavia, insomma, abbiamo visto dal sito, ma anche dall'intervento, insomma, le varie associazioni poi che si stanno muovendo, però poi, insomma, la cosa che volevamo anche un po' cercare di provocare o comunque creare un dibattito è non ci sono più di tante invece assemblee, per esempio nelle università un tempo erano luogo di grande discussione su questo, no? Siamo proprio all'anniversario del Movimento della Pantera. Movimento della Pantera, tra i suoi punti, aveva un punto molto forte sulla guerra, contro la guerra in Iraq, no? È stato anzi proprio forse uno dei temi anche principali di occupazione e di manifestazione delle università, insomma, già allora gli Onda Rossa Fosse, in questa radio un po' sono nati, cantavano, insomma, contro la guerra in Iraq, e sono stato uno dei gruppi di espressione proprio della Pantera, no? Sono passati tanti anni, eppure nelle università, insomma, poco si muove, poco si muove nei luoghi, appunto, di occupazioni. E abbiamo visto, abbiamo sentito, se abbiamo tempo lo possiamo anche rimandare, che ci sono delle iniziative, appunto, a Sigonella, piuttosto che il 25 gennaio ci sarà un'iniziativa ad Aviano, il Friuli non è una rampa di lancio, giornata mondiale di protesta contro la guerra dall'Iran, sfileremo in corteo da Piazza Duomo ad Aviano, appuntamento alle ore 14, raggiungeremo lo spazio antistante le piste di decollo atterraggio della base americana NATO per esigere, cioè, i punti che poi abbiamo già elencato. Evidentemente questi due poli opposti del nostro paese, si parla di Aviano e si parla di Sigonella, avrebbero bisogno di un supporto un po' più grosso dei movimenti che appunto sono scesi in piazza tanti anni e che sulla questione antimilitare e contro le basi militari americane, insomma, hanno giocato un ruolo secondo me anche importante. È pur vero che poi i movimenti su questo sono stati sentiti molto poco, però è evidente che ce n'è quindi evidentemente ancora più bisogno.
E io passerei un pezzo per staccare un attimo.
Vogliamo passare un pezzo e poi torneremo invece a parlare dell'Iraq, perché volevamo un po' approfondire un po' di più questa questione dell'Iraq. Andremo a sentire un ponte per. Allora, facciamo uno stacco musicale. Vi ricordiamo, se volete parlare con la radio, 0649 1750. Vogliamo sentire proprio. Ecco, aspetta, la mando prima al pezzo. Volevo mandarvi quello proprio degli Onda Rossa Posse, vabbè, lo sentiamo fra poco.
My Invisalign has.
I have taken out my Invisalign.
I have taken out my Invisalign, and this is the album.
So you're a tough guy, like you really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type. Make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh.
Sempre Radio Onda Rossa 12:04 minuti primi, prima di collegarci con diciamo appunto con un pontepere per fare un punto sulla situazione in Iraq, abbiamo una telefonata. Ciao, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti, sono Alfredo.
Ciao Alfredo. Sì. Allora, ci stavi dicendo per telefono, sì. Ti invitiamo insomma a ripeterlo dai microfoni.
Sì, sì, d'accordo. E come dire, spero, come dire, di essere chiaro, anche se come dire non eccessivamente conciliante, questo purtroppo. Niente, dicevo che la persona, il compagno, non lo so se si fa chiamare così, che ha illustrato nella sua corrispondenza con anche tutta una serie di dati ovviamente ufficiali, sarebbe stato bello magari avere qualcosa di non ufficiale a livello di, perché ho consultato il sito, ogni tanto lo vedo, insomma si sono riportati molti report ufficiali e così via, però qualcosa di non ufficiale, un pochino più ufficioso, e io non ne vedo la presenza. E la domanda iniziale a noi, come dire, ci siamo fatti in trasmissione, era per quale motivo c'è questa completa stasi attualmente del movimento contro la guerra, contro gli armamenti e così via, che sembra, come dire, può anche sembrare come qualcosa, insomma, diciamo, di incomprensibile. È come se uno volesse lottare contro diciamo declamazioni sulla trascendenza, cioè appunto contro, che ne so, contro la bontà, contro il male, contro i malvagi. Cioè potrebbe, come dire, uno potrebbe essere tacciato di questo, perché alla fine. Allora, qual è il problema per quanto ci riguarda? A mio parere è perché ci siamo stancati. Perché dopo 30 anni, quindi non dopo poco tempo e così via, ma sono 30 anni, come veniva richiamato in trasmissione, tutte le manifestazioni, le attività, anche i blocchi che facevamo e così via, a cosa sono serviti? Assolutamente a niente. Cioè non possiamo rivendicare, dopo tutti questi decenni, questi tre decenni, di lotte fatte chi più chi meno, insomma anche con centinaia di migliaia, se non milioni, di persone che hanno partecipato, come dire, 30 anni fa chi vi parla aveva 30 anni di meno, quindi anche le persone sono diverse, sono cambiate, e quelle attuali, almeno insomma, che possono avere la stessa età che avevo io allora, non c'erano. Non possiamo appunto rivendicare nemmeno un successo, nemmeno uno, cioè le basi in Italia americane o NATO continuano ad esserci, anzi si sviluppa ancora di più, il numero di bombe atomiche che abbiamo storate, scusate il termine, immagazzinate, ecco forse è meglio, nel territorio sono aumentate, quindi non solo Ghedi Torre, ma abbiamo anche Aviano, la situazione dei poligoni e delle servitù militari in Sardegna è rimasta esattamente la stessa, se non anche peggiorata, e così via, e così via, e così via. Cioè potrei stare qui a parlare per ore, come anche voi e come qualunque altro compagno che ascolti la radio. Quindi appunto secondo me è che ci siamo stancati e questi episodici eventi, anche come se il 25 che è il prossimo 21, certo è importante anche per sollecitare se non altro la memoria insomma delle persone e dei compagni e di quant'altro, parliamo insomma dei cittadini, che sarebbe bello così almeno insomma il bacino si amplierebbe ancora di più. E appunto a cosa alla fine praticamente a cosa potrà servire, a cosa servirà? La domanda che è stata fatta in studio era importante, cioè ok, qual è la piattaforma, quali sono le azioni, le iniziative che si vogliono fare, e la persona che appunto stava dando la corrispondenza ha risposto che ancora non erano ben pronte perché stava vagliando tutto quello che riceveva per email, il tempo era poco, eccetera eccetera. Sì, il tempo sarà pure poco nell'immediato, ma sono appunto 30 anni che noi ci stiamo muovendo su questo, e almeno per quanto riguarda una realtà piccola come l'Italia, con la vanificazione di leggi approvate che non vengono assolutamente prese in considerazione, e con anche quello insomma che dice la legge fondamentale dello Stato come la Costituzione e così via, che vengono bellamente ignorate da governi e Parlamento, cioè gli effetti appunto sono questi. Noi non abbiamo avuto alcun successo, e purtroppo questo è quello che io ritengo come punto cardine da considerare, da poter appunto rivendicare poi ad esempio anche il 25, dice signori ok va bene, abbiamo la situazione che è peggiorata eccetera, però tale giorno, in tale situazione, in tale evento eccetera eccetera, questa cosa qua insomma l'abbiamo imposta, e quindi quello che facciamo serve. Purtroppo non è così.
Beh,
ciao. Sì, scusa, prego.
Se vuoi ti rispondo.
Certo.
Ovviamente non è che nessuno si aspetta successi da un giorno all'altro, si aspetta di andare col cappello in mano al governo e dire oh no scusate, noi non vorremmo le basi militari americane. Insomma, ci sono anche accordi che post seconda guerra mondiale, c'è la NATO, insomma stiamo parlando di giri di affari di miliardi e miliardi di dollari, nessuno pensa che possa essere semplice, e probabilmente 30 anni è anche poco da questo punto di vista come iniziative. Stiamo parlando di attuare una strategia, di mettere in campo appunto delle azioni che vadano avanti nel tempo. Dici,
sì,
in 30 anni non abbiamo avuto nessun successo, e grazie, cosa volevi avere? Hai fatto la rivoluzione? Non hai fatto la rivoluzione, se non hai fatto la rivoluzione, cioè non... E quindi tu stai parlando da sconfitto, quindi
però
non è neanche pensabile aspettarsi risultati nell'arco di una vita umana, probabilmente servirà di più, però se questo è ciò che serve, se quello che passa il convento è un presidio il 25 gennaio, secondo me è necessario che torniamo in piazza, ma anche per vederci, per darci ulteriori appuntamenti, per ricominciare a parlarne, perché noi sono 10 anni che stiamo zitti su tutto questo,
appunto,
e francamente non capiamo il perché appunto la situazione sta peggiorando.
Siamo stanchi perché anche le strategie che abbiamo messo in campo, a mio parere, torno a ripetere la mia opinione, quindi di un singolo, sicuramente le centinaia di persone là fuori che stanno facendo queste iniziative hanno le loro ragioni, però tutto ciò depone dal fatto che abbiamo completamente sbagliato tutte le strategie e le analisi, ecco perché non otteniamo risultati. Quindi forse magari molte persone devono farsi da parte finalmente, e nuove forze dovrebbero venire fuori. Forse magari non le abbiamo nemmeno, quindi a questo punto, come hai detto te appunto, forse io sono sconfitto, come molti anche lo sono, cioè tutti coloro i quali non partecipano più, perché questa è una misura, cioè l'hai detto tu effettivamente, cioè non si partecipa più, e quindi siamo sconfitti non solo io ma tutti. Poi vabbè, lasciamo perdere coloro i quali magari con la loro presenza vogliono autogiustificare la propria esistenza in questo caso, ma quello è un altro paio di maniche, perché in ogni caso anche su cose pregresse tipo la settantennale questione palestinese e così via, cioè non siamo riusciti a fare assolutamente nulla, eppure non siamo un paese piccolino e non è che siamo distanti dalla Palestina centinaia di anni luce. Quindi questo è quanto, cioè la realtà è questa, poi non vederla è un altro paio di maniche. torno a ripetere, io non sono completamente, come dire, esausto e nichilista, dico soltanto che abbiamo sbagliato e dobbiamo riprendere in mano, forse magari con altri modi, no forse, sicuramente con altri modi e con altre strategie e analisi, quello che abbiamo sbagliato fino adesso, soltanto questo.
Va bene, va okay, bene, grazie ciao. Mille, ciao.
Ciao, ciao.
Beh, allora, il punto di vista del compagno è sicuramente un punto di vista che esiste all'interno del movimento italiano, quindi è stato anche utile ospitare la sua telefonata, perché sicuramente, scusate, un'altra telefonata. Ah, quindi
è sempre in onda, vai.
Ah, eccoci. Continuava a parlare. Sì, se la domanda perché non c'è in Italia un movimento antimilitarista, eccetera, eccetera. Ma secondo me non c'è mai stato e continua a non esserci. Mo l'elenco che può essere pure chilometrico di associazioni che invocano la pace, insomma, è so una come dire, un aspetto della socialità e della politica che però hanno determinate caratteristiche, che sono quelle di stare dentro in qualche modo la gestione universale delle cose. Se mo tu chiami una ONG che è impegnata in Medio Oriente o altrove, chiaramente devo ridire in ballo, dico, qualcuno che lavora su progetti, che ha bisogno dei finanziamenti che vengono erogati da chi appunto in qualche modo sta infilato dentro queste dinamiche, insomma. La questione è, cioè, è stato ricordato nel 2003, mi pare, quando ci fu questa manifestazione milionaria di partecipazione, eccetera, eccetera, e mi pare che fosse il 15 febbraio del 2003, e quello è estremamente indicativo, no? Nel senso che una settimana prima del 15 febbraio del 2003 era stata approvata la legge Biagi e sotto il Senato ci stavano 60 persone, 80, eccetera, eccetera, quello che è. E una settimana dopo ci stavano 3 milioni in piazza contro la guerra. Il dato, no? C'è un nesso, cioè chiaramente questo presunto movimento, queste occasioni di mobilizzazione anche di carattere milionaria si rappresentano totalmente come dire, poco interessate a quelle che sono le dinamiche sociali interne, quelle che sono come si dice, la contraddizione capitale lavoro, come la vogliamo mettere, cioè nel senso che le esperienze belliche in questo periodo storico a che sono funzionali? A rilancio della capacità d'accumulazione e di sviluppo del profitto. Quello che accade in Medio Oriente adesso, che come passaggio proprio ultimo, è la filiazione dell'esperienza delle primavere arabe, un tentativo ripristinare appunto un groviglio di interessi che comunque stanno dentro queste dimensioni. Per cui è chiaro, cioè, il punto è che se non c'è un rapporto tra la mobilitazione contro le ultime rappresentazioni della capacità aggressiva del capitale internazionale con quella che è la struttura sociale, evidentemente stai per aria. Il movimento per la pace andava bene negli anni 50, quando c'è stata la guerra fredda e chiaramente c'è stata l'Unione Sovietica temeva per la terza invasione e quindi c'è stato il movimento Papas, ma quantomeno se faceva i conti con appunto un'alleanza atlantica. Oggi il movimento Papas e l'uscita all'alleanza atlantica manco dopo, ne dice, sa, casomai è un problema di gestione come vanno le cose. Quindi è un problema e il movimento non risponde, ma il movimento al cosiddetto antagonista oggi lo conosciamo, insomma, no? Cioè è arroccato su una serie di problematiche e di contraddizioni presenti che però non è in grado di formulare così una visione di carattere generale, tanto più costruire una campagna un atteggiamento politico generale che mette in discussione queste questioni che sono questioni generalissime, insomma, no? Quindi siamo dentro queste difficoltà reali. Da una parte la totale assenza, insomma, no? Che vuoi dal movimento Papas? Assolutamente niente, nel senso che appunto non è sconnesso dalla contraddizione di fondo che tiene tutto quanto. Le bombe di coso Trump in in Iraq, dove cazzo gli pare, insomma, sparacchia dove vuole, insomma, no? Cioè, che so, la enunciazione della terza guerra mondiale, oppure il tentativo di rimettere in piedi qualcosa che è andato male, gli è andato male, insomma, no? Il Medio Oriente, insomma, no?
Soprattutto in Iraq.
In Iraq, in Siria, eccetera, eccetera. Oggi ci stanno altre cose, in Libano, in Iraq, in Iran, eccetera. Che caratteristiche ci hanno? Chiaramente calano dentro contraddizioni reali che si vivono, ovviamente, catastrofiche in tutti quei paesi, che chiaramente qualcuno ha contribuito a moltiplicare, che però stanno dentro quell'ottica là, insomma, no, abbiamo rivisto, insomma, ancora ci avevamo da discutere sulla Libia, pure quella era un'altra operazione che stava dentro quel quadrante. Però quindi alla fine chi si muove? Cioè stabilizzare un movimento che aggredisce le basi americane o NATO e in Italia è necessaria una soggettività interna al movimento che stabilisce che finalmente va ripresa questo tipo di tematiche. E la questione dell'alleanza atlantica, l'uscita dalla NATO si può riproporre. Oggi ripropongono il Partito Comunista Tarda Italia, che ha un 0,5, che si presenta alle elezioni e così via. Però appunto è un problema di carattere generale e non c'è un movimento antimilitarista in Italia, non c'è mai stato e non ci sarà, perché se sono questi i dati continuerà a non esserci, perché appunto non si può distinguere tra lotta di carattere internazionale, internazionalista, figuriamoci, eccetera, eccetera, da la lotta contro il mercato del lavoro, contro la messa a profitto dei territori, bla bla bla, tutto il resto.
Quindi questo è indubbio, no?
Mondo, credo.
Sì, no, questo okay. Sì, grazie. No, questo è indubbio, però pur tuttavia mi chiedo, ci stanno comunque dei movimenti territoriali che si muovono, la solidarietà internazionalista o internazionale, o la presa di parola su quello che sono le repressioni anche di altri posti che non è solo il nostro, anche sulle condizioni di lavoro, perché non penso, fra un po' sentiremo l'Iraq, insomma, lì, o come quello che sta succedendo in Libia, ci sono delle in Libano ci sono delle rivendicazioni anche lavorative, sociali e via dicendo, no?
Certo.
Quindi diciamo
ovviamente,
che nel senso
se
che
non c'è questo non c'è la possibilità di intervenire per cercare di indirizzare la cosa dove
quindi,
interessa al padrone.
Appunto, quindi diciamo per che però da parte
cavallo,
nostra
cambiare cavallo.
Da parte nostra, insomma, diciamo che in anni passati delle forme di solidarietà internazionalista c'erano, che poi le vogliamo mettere come antimilitariste e via dicendo, però
no,
insomma,
stavano solo dentro un progetto comune. Perché noi abbiamo cominciato a parlare di Palestina negli anni 70 perché abbiamo intravisto la possibilità che dentro una repressione di istanze nazionali o nazionalistiche, eccetera, eccetera, si poteva sviluppare pure un pensiero di carattere diverso. Cioè, e anche pure la preferenza per le formazioni politiche tipo Fronte Popolare, Fronte Democratico, eccetera, eccetera, andava in questa direzione. E l'atteggiamento del movimento antagonista era quello di sostenere questo tipo di posizioni.
Certo.
Non era cosa dico perché i palestinesi erano più acciaccati di altri o perché non so dico erano più repressi di altri, sono abbastanza repressi in effetti. Però
in effetti.
Per quello. E l'internazionalismo è un'operazione, cioè è mettere insieme una serie di azioni comuni, non di solidarietà.
Sì, va bene.
Appunto, okay. E qui non ci sta, non ci sta perché non abbiamo più la possibilità di riflettere su questo dato.
Beh, è ovvio che prima di allacciare contatti con altre realtà devi essere qualcosa tu. Se tu non sei nulla, non hai neanche potere coercitivo verso le tue istituzioni, insomma,
non
riesci a
avere nulla. In questo paese ci stanno movimenti antagonisti che si muovono o comunque che hanno dimensioni significative sia nei territori sia nelle città, su questioni appunto sociali di punto. È solo che rispondono a quella filosofia che c'è stata in un certo momento in cui si dice dobbiamo fare i conti con quello che c'è, si tratta di immergersi nei movimenti, di alimentare i movimenti separati, eccetera, eccetera, e poi vedere se è possibile ricongiungere. però siamo rimasti nell'approfondimento dei movimenti, che già ovviamente ci porta via, proprio per quelli che lo fanno ti porta via l'esistenza, se no, a meno che non vogliamo recuperare tutto col sindacalismo del basso, che peraltro come dire, pure le cose di ieri a Prato qualcosa per la produrre. Vabbè, certo.
Va bene, grazie, grazie mille,
ciao.
E quindi andiamo avanti con questa trasmissione, appunto ricordiamo che i microfoni sono aperti, il numero della radio, appunto, per chi si fosse messo in contatto solo ora, questi sono gli 87.9 di Radio Onda Rossa, il numero della radio è lo 06 49 17 50, per intervenire in diretta come hanno fatto i due precedenti compagni. Adesso stiamo tentando di metterci in contatto con un compagno per avere delle delucidazioni riguardo alla situazione in Iraq post omicidio di Soleimani, e quindi la domanda della trasmissione di oggi è sempre: perché non vi muovete? Probabilmente perché ancora non vi siete svegliati, perché ieri sera chissà che avete fatto, però magari se vi alzaste un attimo e ascoltaste un po' la radio e poi accendeste anche il cervello, magari prendete il caffè, magari poi si può anche parlare di qualcosa. Siamo quindi riusciti a metterci in contatto.
Sì, buongiorno, ciao Ismael.
Buongiorno.
Ciao. Senti, allora, ovviamente si torna ad essere sempre l'Iraq un punto cruciale della storia di questo pianeta, quasi tutto. Allora, volevamo con te fare un po' il punto della situazione, un po' che non ci sentiamo. Continuano le manifestazioni in Iraq. Ti va, insomma, di raccontarci un po' quello che sta succedendo?
Certo, intanto oggi domenica, il primo giorno in Iraq per le scuole, le università, e continuano i studenti il loro sciopero. Dalla mattina hanno cominciato con manifestazione grande in Baghdad e altri 9 città nel centro, nel sud iracheno, manifestazioni che vanno verso le piazze dove ci sono le proteste da ormai più di 3 mesi. Queste giornate piene di studenti, manifestanti, tornano ad essere la prima notizia in Iraq, dopo per qualche giorno dominato il conflitto iraniano-americano la scena. Allora, protestanti chiedono che torna di nuovo il discorso delle riforme politiche e il cambiamento di questo regime politico, che per loro non ha senso di esistere, perché non protegge l'interesse dell'Iraq, gli iracheni, non dà futuro, prospettiva a questi giovani. Quindi intanto i manifestanti e la manifestazione continuano, è una prova di questi ragazzi di dire che noi siamo quelli che dovranno avere la parola ora, e non quelli che vogliono portare tutto il mondo e la regione ad un nuovo conflitto tra Iran e gli Stati Uniti. Ovviamente non è così semplice, ci sono anche scontri, soprattutto ora a Baghdad ci sono scontri, la polizia contro i manifestanti. Da un altro lato, ovviamente, tutte le milizie filo-iraniana continuano ad essere parte di questa scena, perché vogliono anche loro rispondere all'attacco continuo dagli Stati Uniti contro l'Iran. Ora, attenzione, perché è vero che il bombardamento iraniano, quindi la risposta all'uccisione di Soleimani, è stata fatta, però è vero anche che questa è stata fatta in maniera che non porti a una guerra aperta, questo è chiaro. Però attenzione, perché il conflitto lì, non soltanto per l'uccisione di Soleimani, è soltanto una pagina di un scontro continuo. Finché ci sono le pressioni economici contro l'Iran, e finché c'è questa politica o strategia di Trump di fare pressione massima contro gli iraniani, questo conflitto continua ad essere, quindi questo conflitto c'è. Iran reagisce, magari non reagisce bombardando o entrando in conflitto diretto come con l'esercito americano che abbiamo, come abbiamo visto prima, però è tramite le milizie che ce l'hanno in Iraq e in altri paesi. E purtroppo l'Iraq si vede che è il campo principale di questo scontro. Quindi da un lato manifestanti che chiedono i loro diritti, un cambiamento totale di questo regime, e dall'altro lato il conflitto tra Stati Uniti e Iran che mette, diciamo, in pericolo tutta la stabilità nella zona e soprattutto nell'Iraq.
Scusa, ti posso chiedere una cosa?
Certo.
Io volevo un attimo sapere qual è il quadro politico dell'Iraq, perché se continuiamo a dire ci sono le persone in piazza eccetera eccetera, non capiamo bene che posizioni effettivamente abbiano queste persone che scendono in piazza e a che forze politiche sono vicine, quali forze politiche ci sono all'interno di queste proteste.
Anche la forza politica è un momento di, a livello governativo, che sono negli ultimi tempi anche cambiate, insomma, diciamo così. Quindi se ti va di fare un po' entrambe.
Certo, allora, prima di tutto il governo lì è quello che cioè il governo di Abdel Mehdi, che ha già dimesso qualche settimana fa, però ancora lì a gestire, diciamo, gli affari di ogni giorno, aspettando che il Parlamento e il Presidente del governo passi un nuovo nome, un nuovo candidato per formare un nuovo governo che gestisce nuove elezioni. Quindi questi manifestanti chiedono, in termini politici, che un nuovo governo viene costruito, quindi il presidente che sistema politico è come qua in Italia, parlamentare, quindi il Parlamento esiste, il governo dimesso, ora il presidente deve nominare una nuova persona accettata da questi manifestanti per formare un nuovo governo, questo governo che dovrebbe guidare nuove elezioni con nuove leggi e così scioglie questo Parlamento che rappresenta, diciamo, parte di queste crisi. Ovviamente le forze politiche dentro questo Parlamento non vogliono passare a questo cambiamento perché sanno che perdono tutto il potere e che saranno responsabili a tutto il casino che hanno creato in Iraq. Quindi nella loro risposta a questi manifestanti dopo l'uccisione di Soleimani, di prendere più tempo e non formare un nuovo governo. Qua attualmente Abdel Mehdi, il governo di Nesto, è ancora lì e il presidente non nomina nuove persone e il Parlamento vuole addirittura andare in vacanza per 45 giorni. Questo spiega perché questi manifestanti, diciamo, tornano in strada fortemente per prendere ancora di nuovo la scena politica e per arrivare a questo cambiamento. Questi manifestanti ora non hanno al di là dell'essere, diciamo, iracheni laici contro i partiti corrotti, il sistema politico è stato impostato dopo il 2003, non hanno un'altra, diciamo, identità politica da descrivere o ideologia. Quindi hanno queste richieste politiche chiare, però loro stessi non rappresentano partiti politici, soprattutto sono contro tutti i partiti politici ora, perché ritengono che questi partiti sono parte del sistema politico corrotto impostato dagli Stati Uniti dal 2003. Ci sono, diciamo, le caratteristiche più ampie, sono nazionalisti, sono laici, piccoli partiti comunisti ci sono dentro. Le basi del Partito Comunista Iracheno partecipa fortemente in queste manifestazioni, ma comunque non si può dire che questa manifestazione rappresenta un partito politico o una formula politica chiara. E questa, diciamo, è un po' difficile perché anche non c'è questa leadership, perché ne abbiamo parlato dall'inizio, questa manifestazione continua a essere una manifestazione spontanea, non ha un leadership chiara, ma comunque ce l'ha un'agenda politica chiara. L'agenda politica è molto semplice: nuovo governo che è accettato da questa massa di manifestanti.
Certo, è molto difficile pensare di cioè, nel senso che, diciamo, anche queste ultime elezioni che c'erano state in Iraq, che hanno portato poi al governo di Mahdi, avevano già al suo interno comunque delle forze, cioè era già un cambiamento rispetto a tutti gli anni del 2003, eccetera. C'era, insomma, una forte componente anche del Partito Comunista Iracheno, se non mi sbaglio.
Certo, e infatti questo spiega perché questa massa di giovani sono critici in fronte Muqtada al-Sadr e i comunisti, perché un anno prima queste due forze, Muqtada al-Sadr e il Partito Comunista, sono messi insieme in una coalizione che si chiama Sairun, che ha formato con l'altra coalizione che rappresenta più le milizie filo-iraniane, tutte e due coalizioni hanno formato questo governo. Allora, questo governo, dopo un 100 giorni di lavoro, non ha cambiato niente e si vede che ha, diciamo, lavorato a mantenere il sistema politico, la corruzione così com'è. Quindi questi manifestanti anche per questo motivo non hanno fiducia al partito comunista o ai sadristi, anche se i due deputati del partito comunista sono dimessi dal Parlamento, sono usciti fuori, quindi formalmente non sono parte di questa formula politica che c'è. Ma comunque, diciamo, la massa critica è questa alleanza tra comunisti e sadristi che non ha portato niente per loro.
Cioè, dire contro la corruzione mi sembra una cosa quantomeno vaga, non ben chiara. Cioè, si esprimono riguardo, appunto, riguardo a, ad esempio, la presenza dei militari americani, cosa dicono riguardo, appunto, mi sembra che siano contrari alla presenza iraniana, quindi in che modo si pongono all'interno di questo scenario, cioè come si orientano?
Allora, è un punto molto importante. Quando in Iraq si dice contro la corruzione o questo sistema politico corrotto, si intende questo sistema che è stato messo dopo il 2003 in base a divisioni di poteri tra forze politiche che rappresentano i sciiti, forze politiche che rappresentano i curdi e forze politiche che rappresentano i sunniti. E loro a vicenda uno protegge l'altro perché hanno diviso tutti i ruoli nel governo, nello Stato iracheno dal 2003. Quindi questa manifestazione chiede, diciamo, un cambiamento totale di questa divisione politica tra forze e al loro religione e etnia. Quindi questo è il numero uno. Numero due, ovviamente questo sistema politico è stato messo dagli Stati Uniti e, diciamo, gli iraniani sono riusciti a, diciamo, a portare a casa il risultato di questo sistema, quindi hanno utilizzato questo sistema. Quindi ora stiamo vedendo che gli Stati Uniti, gli iraniani vogliono questo sistema divisoria di tra sunniti, sciiti, curdi continuo avanti. I manifestanti chiedono ovviamente di un cambiamento radicale di questo sistema. Quindi sono contro prima la presenza americana, la presenza iraniana, nel senso l'appoggio politico di questo sistema corrotto che continua ad esserlo. Ovviamente nei giorni precedenti c'era un ruolo molto più brutto, quelle delle milizie filo-iraniane, che hanno aperto il fuoco contro i manifestanti. Ma comunque questi manifestanti sono chiari nell'essere iracheni e che vogliono portare l'Iraq fuori di questa scena e conflitto tra Iran e Stati Uniti. E sappiamo bene che l'uccisione di Soleimani ha messo in un angolo molto brutto questa manifestazione, nel senso non ha tolto da loro il potere che avevano nella piazza, ha spostato la scena tutta sull'uccisione di Soleimani e al-Mohandes, e un po' questa manifestazione hanno perso tanto potere. In realtà, prima che viene ucciso Soleimani, la scena politica è stata presentare i nomi di nuovi primi ministri che vengono accettati dai manifestanti, quindi il potere era nel piazza, diciamo. Dopo l'uccisione di Soleimani il potere è stato tolto dalla piazza. E ovviamente questa, cioè, se Trump e la sua amministrazione e il regime iraniano non hanno l'interesse di cambiare questo regime, hanno l'interesse di, hanno il loro interesse di Iraq, e continua a vederlo in campo di battaglia ovviamente tra loro.
Va bene, senti un'altra cosa, non so se hai sentito un po' la trasmissione, abbiamo parlato anche delle prossime, della prossima data del 25 gennaio come una piazza, insomma, internazionale antimilitarista, chiamiamola così, comunque anche in particolare su un focus sull'Iraq. Insomma, volevo sapere un po' che cosa ne pensavi e se hai idea di altri appuntamenti invece a livello un po' più internazionale.
Diciamo, è molto importante questa mobilizzazione globale per il 25 e soprattutto qua in Italia e in Europa, perché Trump, la visione di Trump dopo quello che è successo, la visione di Soleimani, la risposta dell'Iraq, di un futuro dove le NATO avrà più ruolo, quindi vuole continuare ad avere diciamo intervento militare nella regione, e questo davvero spaventa tantissimo, è un gioco di fuoco che non sappiamo come finirà. Ovviamente queste manifestazioni, queste pressioni popolari molto importanti per dire all'Italia, all'Europa che, cioè, ci serve una soluzione basata su radici di conflitto e su una, cioè, per costruire una pace sostenibile nella regione. Ovviamente vorremmo parlare delle manifestazioni, di una risoluzione che porta a un cambiamento reale per gli iracheni, per gli iraniani, così come per altri popoli nella regione. E questo non può essere guerra o nuovi militari o nuove tensioni. Quindi ovviamente questa manifestazione è un simbolo, ma dovrebbe essere un simbolo di un lavoro quotidiano che continuo, che sposta tutta la tensione del militarismo e di nuove guerre a un laboratorio di pace, a un laboratorio di cambiamento politico nella regione. E ovviamente c'è un elemento molto importante, perché gli iracheni ora rifiutano un ruolo degli Stati Uniti, rifiutano un ruolo dell'Iran per tutti i motivi che abbiamo spiegato, però ancora ad oggi credono di un ruolo di attori, diciamo, più indipendenti secondo loro, ma questa è una buona cosa, quindi vuol dire loro credono che l'Unione Europea può giocare un ruolo positivo ancora, e credono anche che la Nazione Unita può giocare un ruolo positivo, ovviamente a favore di fare questo cambiamento. Questi attori internazionali possono mettere sedere a Baghdad, visto che ci sono e sono presenti, a dialogare ad un cambiamento e coinvolgere le forze di proteste, invece di mandare più armi e diciamo ricreare più tensioni. E così anche quanto riguarda il regime dell'Iran, perché questa strategia di pressione massima, se continua, tu stai uccidendo questo regime e il popolo iraniano, ovviamente, quindi reagisce in modo violento, ma questa, perché le tensioni economiche così e la pressione massima utilizzate da Trump è un atto di guerra, lo dobbiamo dire, lo dobbiamo conoscere. Quindi invece un dialogo su a riprendere l'accordo nucleare, magari cambiare qualcosa, ma comunque un dialogo diretto col regime iraniano, se no questa regione va diciamo di nuovo a una nuova guerra, che non sarà soltanto in questa regione lì, sarà in tutto il mondo, purtroppo.
Sì, ricordiamo che sono mesi che ci sono manifestazioni anche in Libano, di cui si parla molto poco, e soprattutto, insomma, Beirut.
Sì, purtroppo non si parla quasi mai di queste manifestazioni, sono diciamo, rappresentano un altro elemento nella regione, e sempre lì c'è il solito conflitto tra le forze iraniane e magari la resistenza di gli alleati dell'Occidente contro un cambiamento. Cioè, stiamo guardando una scena molto complessa, però gli attori sono stessi, anche se vorremmo arrivare a Libia, gli attori sono stessi, stiamo parlando della Russia, stiamo parlando della Turchia, stiamo parlando degli Stati Uniti, quindi va proprio costruito un intervento di pace o un dialogo e va comunque, diciamo, è isolato quest'atto di guerra, di tensione creata da questa amministrazione Trump, che è più pericolosa, secondo me anche più pericolosa di quel regime iraniano.
Direi, insomma, chi ha basi militari sparpagliate per tutto il Medio Oriente sono soprattutto gli Stati Uniti, che hanno circondato l'Iran di basi, quindi dire più, cioè, a livello di pericolosità non credo che ci siano dubbi su chi sia, insomma, certo, protagonista. Mi è venuto in mente un'altra cosa al volo, però forse la dirò dopo la corrispondenza. Direi che se tu non hai altro da aggiungere potremmo anche salutarci.
No, grazie.
Grazie a te, alla prossima.
Ok, grazie mille. Ciao. No, niente, mi era venuto in mente un piccolo dettaglio, che l'Iran ha ricominciato ad arricchire il combustibile nucleare e questo potrebbe essere un dettaglio non da poco. Sappiamo che per arricchire l'uranio a livello di bombe atomiche c'è bisogno di una percentuale di uranio arricchito 235 del 35-40%, mentre per quel che riguarda le centrali a potenza la percentuale dovrebbe essere intorno al 4, mentre intorno al 20 per quel che riguarda i reattori di ricerca. Ora, l'Iran ha dichiarato di star arricchendo molto più uranio di quanto ne arricchisse prima del trattato sul nucleare iraniano, il trattato da cui Trump, come prima cosa appena arrivato all'amministrazione, si è dileguato. Insomma, l'amministrazione Trump ha scientemente portato al fallimento. E questo potrebbe essere un problema, perché un altro modo per ottenere le armi nucleari è quello di estrarre il plutonio dal combustibile esausto delle centrali. E questa è una cosa che, ad esempio, gli israeliani sanno benissimo, perché è proprio così che Israele si è dotata di circa 200 ordigni. E quindi ci potrebbe essere una mossa, se non statunitense, ma israeliana, riguardo appunto il combustibile nucleare, con attacchi alle centrali iraniane, o sicuramente non possono attaccare le centrifughe perché si trovano in una base sotterranea sotto una catena montuosa, però potrebbero ad esempio attaccare convogli che portano il combustibile arricchito alle centrali o le centrali stesse. Questo potrebbe essere anche un problema a livello ecologico. Insomma, sarebbe il primo caso di una centrale nucleare avrebbe problemi per cause di guerra, insomma. Quindi è uno scenario sicuramente apocalittico, ma che secondo me non va sottovalutato, perché stiamo parlando di Israele. Questo era un dettaglio che volevo ricordare, mi è venuto in mente leggendo appunto che l'Iran sta nuovamente arricchendo l'uranio, e quindi ufficialmente il trattato sul nucleare iraniano se n'è allegramente andato a ramengo.
Va bene, io direi che, insomma, siamo quasi per volgere al termine di questa redazionale di questa domenica mattina, in cui volevamo comunque fare un punto sulla situazione, innanzitutto su appunto i venti di guerra, che cosa si sta muovendo in Italia a livello antimilitarista. Sì, abbiamo cercato, insomma, di scuotere un po' le coscienze. È vero che non si muove molto, è vero che se non ci sono le lotte poi quotidiane è difficile crearne
una internazionale per quanto riguarda la guerra, comunque la soluzione e la repressione delle popolazioni con la guerra, quindi però insomma indubbiamente secondo me bisogna comunque creare un'attenzione e un'informazione, cioè andare comunque a capire quello che succede fuori dai nostri confini, soprattutto quando ci dicono che l'Italia non è mai coinvolta a livello, non ha mai peso politico a livello internazionale, non siede sui banchi della spartizione territoriale, e questa cosa appunto per me non è vera, perché quando tu sei uno dei paesi, come abbiamo raccontato prima, che esporta più armi, uno dei paesi che esporta più armi a livello internazionale, il tuo bel profitto e la tua bella spartizione in questi posti ce l'hai. È ovvio che se un'economia come quella italiana si basa per tante parti del suo PIL nelle produzione ed esportazione di armi, anche solo di armi a bassa intensità, questo vuol dire che uno status di coloniale e di guerra fa molto piacere, fa molto comodo anche al nostro paese. E quindi su questo noi dobbiamo porre attenzione. Ci sono delle mobilitazioni in Italia, l'abbiamo raccontate appunto a Sigonella, nelle prossime giorni ci saranno delle altre assemblee che andremo comunque a seguire. Da anni il movimento No Mos cerca di porre attenzione su questo, ne abbiamo raccontate per quanto riguarda la Sardegna e per quanto riguarda poi anche il nord-est, per quanto riguarda Aviano. Anche all'interno, insomma, se non vogliamo parlare di internazionalismo, anche all'interno del nostro paese delle compagne e dei compagni si muovono perché vivono sui propri territori, sulla propria pelle, che vuol dire vivere appunto con basi militari e con militari che hanno delle ripercussioni sul territorio. Tante volte abbiamo raccontato che vuol dire vivere in posti dove non ci stanno solo i militari a Via del Pigneto, ma che sono militarizzati perché ci sono delle basi, sono occupate militarmente, che ricasco hanno sul territorio. Che vuol dire vivere con dei poligoni di tiro, con delle esercitazioni quotidiane sulla propria testa, l'inquinamento di tutto questo e quindi insomma pensiamo che sia anche importante non solo dare voce a questi comitati che facciamo tutti i giorni, ma anche aver provato oggi a creare una coscienza di che non riguarda solo appunto un territorio lontano da noi, ma riguarda i nostri territori e va, insomma, si deve scendere in piazza anche per sostenere chi poi lotta in Sardegna piuttosto che in Sicilia e via dicendo, in Toscana e via dicendo. E poi c'è tutta la parte appunto dell'antimilitarismo proprio, quindi non soltanto una ricaduta territoriale, ma anche del non voler, insomma, anche bassa nel continuare a bombardare un territorio come quello iracheno in questo momento, soprattutto iracheno, non so, che da 30 anni non fa altro che ricevere bombe. E questo insomma è un po' quello che volevamo in qualche maniera provare a creare un dibattito su questo. Sicuramente ci ritorneremo, andiamo quasi a concludere. Volevamo mandare appunto, come abbiamo detto prima, una canzone, Gli Assalti Frontali. Siamo al trentennale della nascita della Patera, si parla di un movimento studentesco nato in diverse università, tra cui insomma Roma, La Sapienza è stato uno dei centri più importanti in Italia. Da lì nacquero non soltanto manifestazioni per le riforme dell'università, della scuola, dei licei, insomma movimenti che venivano da quello del 1985, quindi di studenti che scesero in piazza contro le riforme della scuola, uno dei movimenti insomma più grossi, quello dell'85 dopo quello degli anni 70 e poi ripreso e poi in quello della Pantera. Ma anche appunto la guerra, si parla sempre di guerra in Iraq, era uno dei punti e cruciali. Questo per rispondere a un articolo di Checchino Antonini che in questi giorni pubblicava una sua testimonianza sulla anniversario della Pantera, in cui diceva la Pantera non aveva radio di riferimento, e noi insomma rispondiamo a Checchino Antonini così, andando a ripescare insomma da quel movimento nacquero gli Onda Rossa Posse, si chiamavano Onda Rossa, insomma non è un caso che si chiamassero Onda Rossa, e questa radio è stata tanto insomma una voce della Pantera. Via De Volci lo è stato per i comitati studenteschi, universitari e via dicendo, quindi un po' non so insomma che chino, che cosa, chi frequentasse, che cosa facesse. Comunque, detto ciò, vi mandiamo questa canzone invece su Baghdad e poi ritorniamo per i saluti.
Orribile notte. La bandiera stelle striscia in volo, i colori della morte nella notte senza luna il suo rumore, senza più nessuna esitazione per colpire e non vedere nient'altro che se stessa scoperta nel deserto. La bandiera della guerra su Baghdad 1991.
Non è per un consiglio, sarà una guerra lampeggia dal 16 gennaio, che come uno spettacolo va avanti, l'evento è invocato tanto atteso davanti ai teleschermi, l'attacco, il fuoco dei bombardamenti, la C come che potete far volare in alto, N il numero dell'indice d'ascolto, N e non il numero dei morti, media, non ci credo, non credo alla CNN.
Fermi, Yankee, fottetevi a vicenda con i giornalisti, credete di ubriacarci con i media, state attenti, stronzo Yankee, 30.000 tonnellate di tritoli in una notte, state fermi, servi dei servi, la malfa Andreotti chiama, siete esperti, assassini per le leggi bianco, rosso, verdi, basta, basta, bastardi, fermi, Yankee, bastardi!
Numbe giusto, dico no, numbe cosa? Numbe giusto, dico no, numbe cosa? Ti cazzo dei politici vogliono fare ogni cosa. Stanno fiacche le cose, stanno fiacche, ca stanno fiacche le cose, stanno fiacche, ca stanno fiacche le cose, c'è sto mondo.
Senti noi,
numbe giusto, dico no, numbe cosa?
Eppure tanti anni che le guerre se facendo è sempre tra i che tornano e muti, sono tu qui di controllo. Non sappiamo te dico qui tu che fai una guerra guai, una guerra dai. C'è de qualche d'uno che ne piace e face guai.
Yarra yes, ra yes, cammina, Taura, Atanasse, Yarra yes, ra yes, cammina.
C'è niente, resta loro nero raro e non lo vedi. Basta, basta, basta. Bastardi, bastardi.
Tu, sono oggi nuovo il sole. Ne va così, a fasce di moicani, come ne va il sole. D'estate sotto la mano bianca della civiltà.
Occhi hanno dovuto vedere teneri cuori, ne sono massacrati
da folle, vendita del denaro sulla pelle, lo sguardo della luna indignata ripelle. Meglio rosso che molto mi ripeto, morire combattendo per quello che ora vedo.
Rossa è la mia pelle, il mio cuore respira, respira con la terra, terra calpestata,
rubata,
svuotata,
violata,
forza di smeraldo,
la neve sanguinata.
Ascolta bene Yankee,
Umberto Rosso torna,
questa è la sua impronta,
porta la rivolta.
Menemi scocciolone, pilota d'aviazione dall'Italia, sono partito deciso e orgoglioso, in difesa del petrolio io sono coraggioso, sopra il mio aereo carico di bombe, prepara gli iracheni un capotito.
Me cocciolo,
pam pam,
un pilota d'aviazione cocciolo,
pam pam,
questo cocciolo,
pam pam,
esempio per la dice il suo cocciolo,
lo becco, cocciolo, sono partito deciso e orgoglioso e convinto, ma gli iracheni per terra m'ha spinto, ed ora mi ritrovo in televisione. Tutte le mamme parlano di cocciolone, cocciolo.
Poco fa alla sala stampa della Casa Bianca e ha detto che
ho visto manca la TV verde di Nvidia, dice il controllo dei media in mano USA spera, con l'Europa unita anche la Rai sia pronta per la prossima cosa, una guerra da mandare in onda. R report che fra maschere e microfoni annuncia 4.000 sono gli uomini, i iracani uccisi, presi prigionieri da differenti per una questione di ieri. E ora solo 15 giorni dopo dall'inizio della guerra l'indice descotta il calo, come fosse un fatto ormai quotidiano, lontano, vicino e poi così lontano, finché morti saranno solo i loro morti.
Quattro parole, due pesi, due misure,
numbe giusto, dico no, numbe cosa?
Quattro parole, due pesi, due misure,
numbe giusto, dico no, numbe cosa?
Quattro parole, due pesi, due misure per un'unica morale. Da rispettare non è un caso che è un valore. Può non avere valore, tutto il giorno il suo nome. Tolgo la vita a una popolazione, tutto il giorno il suo nome. Chiedono la vita a una generazione. No, no, tre volte no. Capisci cosa dico? Tu sai quello che io so. Quando un genocidio è chiamato giusta causa, e perché occorre un alibi a chi compie mille, mille volte un omicidio, inseguendo solamente indici di forza in un'orribile notte.
E dopo appunto gli Onoro Saposta, gli assalti frontali con Baghdad, andiamo a concludere con Ibisca 99 posse, la bomba intelligente Carmela, rimandandovi alle prossime settimane, cioè ai prossimi giorni, da domani, la programmazione della radio. Troverete il podcast sul sito della radio fra qualche minuto, ricordandovi anche di continuare a sottoscrivere per Radio Onda Rossa. Avete tutte le indicazioni sul sito della radio, cliccando su Sostieni. C'è ancora la campagna di produzione dal basso, perché questa radio ha bisogno delle contributi di tutte e tutti noi.
Faccio sta scendendo una coppa e nova che cappiello in coppa e recchia.
Sei Marizza Vergara!
E tenimmi in casa, non sto parlando loro cose pazze. E tenimmi in casa,
e tenimmi in coppa casa.
E porta aereo nucleare, bomba aerea, centinare, porta una volo all'imbarco.
Po' conflitto
E quindi appunto da questi microfoni per questa trasmissione è tutto. Salutiamo tutti e tutti ascoltatori e ascoltatrici. Un saluto speciale va a chi ci ascolta privato o privata della propria libertà personale. Ricordiamo che appunto Radio Onda Rossa non campa d'aria, è iniziato il nuovo radio abbonamento. Se andate sul sito sicuramente troverete tutti i dettagli. Vi invitiamo anche a partecipare alle nostre iniziative di sottoscrizione, perché appunto Radio Onda Rossa ha sempre bisogno di soldi. Questa radio, insomma, trasmettere non è gratuito, parliamo di decine di migliaia di euro ogni anno, e questa radio può sopravvivere solamente grazie a ascoltatrici e ascoltatori. Quindi questa trasmissione era per chiedere fondamentalmente perché non ve muovete, perché insomma c'è una guerra attorno a voi e voi ve ne state in post sbornia a casa, sperando che abbiate acceso i microfoni della trasmissione. Comunque sia, magari iniziamo a pensarci, a rifletterci, e grazie di averci ascoltato, e a presto.
Molti di voi davanti al televisore a vedere quelle immagini di morte che provenivano dal Golfo. Nonostante la drammaticità del momento, ero abbastanza annoiato da quella guerra che voleva essere raccontata, ma che in fondo nessuno ha mai visto. Sembrava quasi una guerra virtuale, con delle lucette in un monitor, ma dietro quelle lucette c'erano morti. Quando ad un certo punto, nella noia di questo racconto inutile, sentii parlare per la prima volta di bombe intelligenti. Sempre creduto che la bomba fosse per sua stessa natura ottusa, idiota, cieca. Se pure dici vai là, lei con geometrica idiozia. Wah! Dopo una mezz'oretta ho capito qual era la differenza tra una bomba normale e una bomba intelligente. Se tu dici è una bomba normale, guarda, lì c'è un carro armato, lei... metro più, metro meno, ci si avvicina. Se tu dici la stessa cosa a una bomba intelligente, guarda, lì c'è un carro armato, lei... un asilo nido con 3.000 bambini.
Allora, in coda sulle note dei Bisca 99 posse, la bomba intelligente, ciao, dici tutto.
Ciao ragazzi, ciao rivoluzionari, domani alle 19.30 alla Marranella, ex sala consiliare, un momento per organizzare un momento pubblico di discussione su questa guerra strisciante dall'Iran alla Libia, a dove sono coinvolte le truppe dello Stato italiano. per cui invitiamo tutti a partecipare, ovviamente Polo Rivoluzionario, Polo che è contro la guerra, e chi possa essere interessato, la questione non è costruire battaglie ideologiche chissà di che cosa, ma manifestare un'opposizione nel territorio, perché poi queste categorie macropolitiche incidono sulle nostre vite, su come si sta sui quartieri, sul tipo di relazioni che intratteniamo. Per cui invitiamo tutti a partecipare a questo momento di discussione in vista di organizzare un'assemblea territoriale.
Ricordandovi che domani
alla sala conciliare della Marranella 19:30.
Perfetto, vi ricordo, ne abbiamo parlato durante la trasmissione, che il prossimo 25 gennaio c'è una chiamata internazionale contro i venti di guerra. Ti ringraziamo.
Lavoriamo sui territori prima di andare alle nazioni.
Va bene, grazie, ciao.
Buona rivoluzione, ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Allora, questa bomba intelligente. Il nostro presidente ha bisogno per la sua nuova campagna elettorale di almeno 1 milione di morti. No. Il nostro presidente ha bisogno per la sua nuova campagna elettorale di almeno 2 milioni di morti.
No.
E il nostro presidente ha bisogno per la sua nuova campagna elettorale di almeno 3 milioni di morti.
1, 2, 3 milioni di morti allora. 1, 2, 3 milioni di morti allora. 1, 2, 3 milioni di morti allora. 1, 2, 3 milioni di morti.
Carmela trova la proposta oscena. D'altronde lei è una bomba realmente intelligente. Fa un estremo tentativo di riportare alla razionalità il generale Schwarzkopf. Lo guarda nelle palle degli occhi.
Generale
Schwarzkopf da questo orecchio non ci sente. E così preme il pulsante che farà partire Carmela. Lo scopo della missione di Carmela è di fare un'ecatombe nucleare nel Mediterraneo, a scopo di campagna elettorale per il presidente. Carmela però ha imparato a mettere i sentimenti davanti alla razionalità, per cui prima di prendere qualsiasi decisione si avvicina a Ciruzzo e con le parole dell'ultima volta gli dice: Ciruzzo, cosa devo fare? Devo radere al suolo la Campania, la Calabria, la Sicilia e tutto il Mediterraneo.
Carmela! A che fare ci sto oggi, Carmela? Come voglio bene mia? Non lasciare stare la Sicilia, o sud, o Mediterraneo, fallo per mia Carmela, vate da casa!
Carmela in un nanosecondo trova la soluzione, sale di 1, 2, 3 chilometri. Inquadra nel suo monitor quella casa pentagonale che l'ha vista nascere ed esattamente l'ombelico di Schwarzkopf. Compie una rotazione di 180 gradi. Questa è esattamente la differenza tra un presidente repubblicano e uno democratico in USA. Carmela non farà mai.
1, 2, 3 milioni di morti allora. 1, 2, 3 milioni di morti allora. 1, 2, 3 milioni di morti allora. 1, 2, 3 milioni di morti. L'idea di una bomba intelligente. L'idea di una bomba intelligente. L'idea di una bomba intelligente. L'idea di una bomba intelligente.
Grazie. Il prossimo pezzo